Signore, noi ti ringraziamo perché la tua parola continua a scuoterci e a invitarci a una conversione profonda, vera. Ci inviti a non accontentarci delle parole, a illuderci, ci inviti a non illuderci che basti fare dei gesti sacri per essere a posto. Tu ci chiedi di cambiare profondamente la nostra volontà, le nostre decisioni profonde, quello che tu nella tua parola, nella Bibbia, chiami il cuore, la decisione di un dono totale, pieno e irreversibile di sé. Donaci il coraggio di accogliere ogni giorno questa parola che ci destabilizza, che ci scuote, che ci vuole rimettere in questione, mentre noi tendiamo a illuderci di essere già a posto. Ti ringraziamo perché comunque la tua misericordia ritorna in ogni momento a suggerirci la certezza che tu ricominci da capo, che tu sei sempre pronto a girar pagina. Donaci il coraggio di accoglierti e di amarti così come tu vieni a noi. Amen. E siamo al quinto capitolo. Ecco, vorrei ricordare ancora che non dobbiamo avere l'idea di leggere, che so, primo capitolo, poi arriva il secondo, poi arriva il terzo. Già ve l'ho detto ieri, si tratta di oracoli diversi, magari ripetuti nel corso di anni, e quindi ripetuti prima ai sacerdoti, e poi ai capi, e poi alla gente, e poi al re, e quindi adesso riprendiamo di nuovo. È come dire che la moglie prostituta di Osea, in realtà, dopo tante belle promesse, torna ancora ai suoi vecchi amanti. E poi torna, poi ritorna. E quindi Osea cosa fa? Osea continua a ripetere le stesse cose a Israele. C'è questa prostituzione, ve l'ho già detto, che vuol dire idolatria, questa scelta di un altro campo, il campo del utile, del piacevole, del comodo, perché sono tanti campi che sono più belli, se si vuole, apparentemente belli. È un po' come, ricordate, Collodi e Pinocchio, che io ho letto molti anni fa, dunque ero in seconda elementare, quindi avevo 7 anni, avevo letto Pinocchio, me lo ricordo ancora bene, poi me lo sono anche riletto, ma veramente è un libro straordinario. E c'è la promessa molto bella, che viene troppo bella per essere vera, il paese dei balocchi. Ma ahimè, la conclusione è che si diventa asini, perché si perde il senso della vita e ci si riempie di ignoranza, di stupidità, di banalità. E quindi bisogna pure riempire la vita di qualcosa, no? Se io prendo un sacchetto di palloncini, una volta erano in vendita a 50 per uno quei palloncini che si gonfiano, prendo il sacchetto, lo metto in tasca, ci sta. Provate a gonfiare 50 palloncini, riempiono questa stanza quasi, ma guardate che tutta aria. E spesso la cultura che ci circonda è la cultura dei palloncini gonfiati, dove dovremmo munirci di spilli a fare pop, 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 e vedere che alla fine tutta questa roba sta in tasca. E però dietro non ci sta nulla, è soltanto un bel bla bla bla, è una illusione di aver fatto qualcosa perché ci siamo agitati molto. Essere nel cestello della lavatrice col pulsante pigiato su centrifuga e essersi illusi di aver fatto molta strada perché abbiamo girato intorno al perno, no? Capite? È come passare la vita girando intorno al proprio ombelico, non è che hai fatto molto viaggio, si trovi sempre lì. Bene, allora ecco un'altra volta, un'altra ripresa di queste, di questo giudizio di Dio, no? Abbiamo visto che Dio sta facendo un giudizio. E dice, ascoltate questo, siamo al capitolo quinto, ascoltate questo, o sacerdoti, Siate attenti, gente di Israele, quindi sacerdote, che sono di Israele, sono sempre loro, poiché contro di voi si fa il giudizio. Ricordate, Gesù dice, chi ha ricevuto di più, gli verrà richiesto molto di più. A chi ha ricevuto tanto, dovrà rispondere di tanto. Quindi a voi, contro di voi. Voi foste infatti un laccio in Mizpah, una rete tesa sul Tabor. Diciamo, cos'è Mizpah? Allora, Mizpah è un luogo, è uno dei tanti luoghi, cioè nella storia di Israele noi conosciamo tanti luoghi che si chiamano Mizpah, a quale si riferisce non si può dire, ma Mizpah, provincia di, no, ci sono 30 e Marese, dice, ma quello è in provincia di Aosta, l'altro è in provincia di Taranto, no, qui non c'era le province, per cui Mizpah. Quello che è presumibile, siccome si parla di sacerdoti, è che sia Mizpah, questo Mizpah, sia sul Tabor, dove adesso c'è la Basilica della Trasfigurazione, ebbene, anche lì erano luoghi luoghi di culto idolatrico. Una bella statua di Astarte, un palo sacro, un boschetto sacro, luoghi di prostituzione sacra, eccetera, no? Quindi voi foste un laccio, cioè cos'è il laccio? È quando tu metti una fune nascosta e quando passi, tac, ci inciampi e crolli. Pensate, il laccio che serviva anche per catturare le prede, no? C'era questa cosa, la preda passava e cosa succedeva? Inciampava e improvvisamente si avvolgeva tutto intorno. Tac. Quindi cosa hanno fatto? Hanno finto di portare principi validi, religiosi, morali, ma in realtà hanno deviato Israele verso gli idoli. Capite? L'apparenza di bene di cui parlava anche stamattina, secondo capitolo del libro della Sapienza, no? Questo bene apparente, cioè il confondere il bene col benessere. Mi ricordo Suor Elvira che quando parlava del bene e del benessere diceva: sì, questa la chiamano la società del benessere, lei gridava un po' così. In realtà questa è la società del benavere. È un'altra cosa, capite? Non è la società del benessere, cioè chi possiede di più crede di essere più potente degli altri, no? Guardate la famosa barzelletta del miliardario defunto. Allora un amico gli ha sentito che è morto quel miliardario. Ah sì? E quanto ha lasciato? Tutto. Ecco. E qui capite il discorso che se dipende a che cosa ti attacchi, no? Gesù dice, ci sono le cose che partiranno con te, altre cose le devi lasciare qui tutto, compresa la dentiera, se ce l'hai, io non ce l'ho ancora, ma non so, perché può succedere di tutto nel mondo, ma devi lasciare tutto. E allora cosa hanno fatto questi? Sono stati un trucco, sono stati un inganno, un laccio in Mizpah. Una rete tesa sul tavolo, quindi la rete da prendere gli uccelli, no? Gli uccelli, la rete è fine, gli uccelli tu fai rumore, questi partono in orizzontale, non è che gli uccelli poi partono subito in su, e quindi vanno dentro la rete, si impigliano e tu dopo fai la polenta e usei. Ecco, soltanto che spesso gli usei siamo noi che finiamo nella rete e quindi alla fine veniamo pappati dal nemico. E allora voi fate questo. E allora cosa succede? E poi una fossa profonda a Sittim, altro luogo di culto. Quindi una fossa profonda, cioè la fossa tu venivi coperta mettendo della paglia o delle cannette fragili, metti sulla terra, sembra che ci passa uno, tu finisce dentro. La caccia all'orso si faceva così una volta, anche la caccia al cinghiale, no? E andate a vedere anche certe pitture rupestri, si vede tutti gli uomini con queste lance e c'è un buco dove c'è dentro l'animale che è stato catturato. Era il sistema più facile. Quindi voi cosa siete? Siete dei trabocchetti. Siete, Gesù dirà, sepolcri biancati. Cioè, per nascondere che il sepolcro è una cosa immonda, gli avete buttato su della calce bianca. Guarda come sta bene. La gente ci passa sopra, ma essendo luogo impuro, si rende impura. Quindi voi siete così. Voi vi siete ammantati di pervenismo, ma in realtà chi vi incontra, incontra la morte. Capite che è attualissimo, eh? Io credo che basta pensarci, non è che dobbiamo fare l'esame al mondo intero, basta fare l'esame al nostro entourage, a dove viviamo noi, a come noi ci comportiamo spesso. Quindi, poi ancora, ti sei prostituito. Allora, un momento, io conosco Efraim, Dio dice, attenzione, voi vi siete mimetizzati, avete messo dei bei paludamenti, ma io conosco Efraim, Efraim è una delle tribù del nord, proprio dove sta parlando Osea. Non mi è ignoto Israele, sempre tutto il regno del nord. Ti sei prostituito, Efraim, ti sei contaminato, Israele. Non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio, perché è uno spirito di prostituzione fra loro e non conoscono il Signore. Cioè dicono, sì, adesso noi torniamo, adesso ci pentiamo, ma in realtà, bla bla, bla bla, no? E io direi, come quando uno diceva, tu vai a messa e sei uscito come quando sei entrato. Io ho un'immagine per dire questa cosa, fare la doccia con l'ombrello. Avete mai fatto la doccia con l'ombrello? È molto economico, non si sciupa lo shampoo, non dovete neanche usare l'accappatoio, però lavate solo l'ombrello. Ecco, quando tu entri in chiesa o vai a fare il culto al Signore, ma hai aperto l'ombrello perché questa parola non penetri, quindi è un fare la doccia con l'ombrello, oppure andare a fare il bagno in piscina con lo scafandro da palombaro. Capite che non è che fai molta strada. Ecco, il non basta essere in chiesa, ricordate quando Gesù, ieri abbiamo letto quel brano che diceva, poiché molta gente andava con loro, Gesù ha cominciato a raccontare la parabola del seminatore, per dire, vedete, siete in tanti, ma non basta essere vicino a me per essere salvi, bisogna cambiare vita. Queste panche sono qui notte e giorno, mamma mia, dal 1996 sono qui. Notte e giorno, vi rendete conto? Tornando in paradiso? Assolutamente no. Cioè, il nostro rischio è quello di pensare basta andare in chiesa per essere salvi. I candelieri sono sempre in chiesa, sono sull'altare. Il tabernacolo è sempre lì, capite? Ma non serve a niente. Se tu non ti lasci penetrare, non serve a niente. E qui voi, ecco, ma sì, torniamo, non dispongono le loro opere, non le parole, le opere, per far ritorno, perché è con le opere che ritorni, non con le parole, bla bla, si fa in fretta a dirlo, no? Quante volte il bambino, no? Mamma, adesso non lo faccio più, no, no, non lo faccio più, perché vuole prendere un po' di botte. Dopodiché, punto e a capo, no? Si ritorna come prima. E allora, poiché... Non voglio tornare perché uno spirito di prostituzione, cioè hanno una radice malata dentro, bisogna curare le radici. Cioè capite che anche qui c'è una cosa importante, il curare le radici. Noi spesso cosa facciamo? Mi ricordo un mio amico, che è stato purtroppo per lui vescovo, adesso beh, è emerito, va bene. E, dico purtroppo per lui perché fare il vescovo non è un bel mestiere, cioè... È già difficile fare il prete, voi immaginate, io ringrazio il Signore di non avermi dato questa incombenza. E allora, quindi, sono uscito salvo, no? Comunque quel ragazzo là dice, ma tu cosa fai nella vita? E diceva, si chiamava Marco, e dice, il Signore ha messo una donna sulla mia vita, se la evito sono salvo. Adesso non so se si è sposato o no, che sono passati tanti anni e non so, però, ecco, diceva qui... Almeno, uno potrebbe dire dalla parte femminile anche, il Signore ha messo un uomo nella vita, se lo evito sono salvo, quindi vale per tutti e due, credo, no? Se uno non trova la sua strada, non è l'uomo o la donna che trovi. E quindi questa illusione, no? Per cui io credo che basti fare alcuni gesti o alcune cose per essere a posto. Quindi non dispongono le loro opere, c'è questo spirito, dicevo, la radice. Facciamo un esempio. voi andate nel bosco questa stagione e c'è pieno di frutti, adesso soprattutto in questa stagione, tanti frutti velenosi. C'è la bella donna, che bella, tante bacche rosse, mangiane una, ne basta una per spedire al creatore una mucca. Allora, capite, un uomo tanto più, no? Ecco, poi c'è il prugnolo selvatico. Oh, che bello, questo è il prugnolo selvatico, mangiane un po'. Devi prenderti poi qualcosa che ti ferma una diarrea perché vai a quel posto per molto tempo. Oppure ci trovi delle foglie, adesso stanno spuntando il crocus, no? Avete visto che quelli d'autunno, no, crocus, non toccateli, perché basta toccarli con le mani, li lecchi, rischi di avvelenarti. E ecco, crocus che spuntano dall'erba adesso, sono i primi fiori, sono il segno che l'autunno sta per arrivare. Oggi quanti ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 19. Sì, ma sono già da una settimana che sono spuntati, quindi tra due giorni comincia l'autunno. E dunque, allora, dopo, se uno va poi d'inverno nel bosco, dice, oh, non ci sono più tutti i frutti così negativi. Oh, cioè, guarda, allora il problema è risolto. Guarda che basta che venga la bella stagione, vengono fuori ancora, perché tu puoi anche tagliarli questi frutti negativi, ma se non togli le radici, al momento opportuno vengono fuori ancora. Il nostro rischio è quello di non lavorare sulle radici del nostro peccato, ma di lavorare sui frutti. Ah, ma adesso, guardi, io non cado più in questo peccato. Quante volte? Per forza, beh, sono malato, 40 di febbre, sicuro non lo faccio più questo peccato. Ma basta che torno ad essere sano, comincio come prima. Cioè, è il non lavorare sui... Allora, il problema è un altro. Cosa dice qui il profeta? Non hanno lavorato sulle radici. Hanno continuato a usare il verderame. Sapete cos'è il verderame, no? Questo ossido di rame che viene usato per dare sulla vite, però il verderame, adesso basta che piove, va sulla vite, lo lava via e la peronospora torna come prima. Per cui non hai lavorato sulle radici. Bisogna lavorare sulle radici. Allora, il male va tolto alla radice, non così occasionalmente e stagionalmente. Se tu non lavori sul male nella radice, alla fine basta che arriva la primavera, si torna come prima, no? Mio parroco, quello che mi ha battezzato, che era molto saggio, diceva, ecco, i bambini, cioè le persone vanno a confessarsi quando dire, oh mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più, è inutile perché non hanno offeso ancora, hanno appena 6-7 anni, oppure dopo una certa età quando dico, oh mio caro e buon Gesù, non ti posso offendere più, nel frattempo nel mezzo non ci vanno mai, capite, questo è il rischio. Cioè, il rischio di lavorare sempre sui frutti e non arrivare mai alla radice. Qual è la radice del male? Ah, ma io sono nervoso. Ma dove sta la radice? È l'aggressività, è la mancanza di umiltà, è l'incapacità di controllo. Abbiamo letto stamattina una pagina della lettera di San Giacomo, no? Da dove vengono le liti? Da dove vengono? Te leggerlo, meditate, ritrovate tutto, che non sta parlando della guerra che esiste tra l'uno e l'altro. San Giacomo sta parlando delle nostre guerre, quelle che abbiamo dentro, quelle che noi non abbiamo deciso di sradicare perché non abbiamo lavorato sulle radici. Ed è esattamente quello che dice qui il profeta Osea, cioè non dispongono le loro opere per far ritorno a Dio. Perché dentro ci sono queste radici, questo spirito di idolatria, spirito di prostituzione, e non conoscono il Signore. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Cosa vuol dire l'arroganza di Israele? Ricordate che è la presunzione. Ma sa, io vado sempre a messa. Ah, se il Signore non fosse contento di me, francamente sarebbe incontentabile. Però non lo diciamo, ma dentro lo pensiamo, no? Guarda che io non sono come l'altro, ricordate la parabola dei due che salgono al Tempio, no? Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, io digiuno due volte alla settimana, andavo a Medjugorje, e io pago le decime della menta, della ruta e di tutte le erbe, eccetera. Non sono nemmeno come questo qui. non sono come gli altri, adulteri, ingiusti, peccatori, eccetera, e nemmeno come questo, capite? Questo qui è andato a tirare fuori il risultato. Alla fine cosa ha fatto quest'uomo? È andato davanti a Dio a vantarsi delle cose che faceva. Invece il Signore non ti dice cosa fai, ti dice ma tu chi sei? Perché una scimmia ben ammaestrata può fare delle opere buone, ma rimane scimmia, capite? Io posso fare l'elenco di tutte le opere buone che ho fatto, ma chi sei? L'altro invece, stando dietro, si batteva il petto e diceva, Signore, sii propizio a me, peccatore. Dice chi è? Questo uscì riconoscendo il suo male e la sua radice, guarito. L'altro tornò con un peccato in più, la presunzione e il giudizio sull'altro. Vedete com'è facile quando noi viviamo questo. Vedete l'attualità del profeta? Quindi l'arroganza, la presunzione di Israele, ah noi siamo il popolo eletto, e anche Efraim, cosa fanno? Cadranno per le loro colpe. E Giuda, quello del sud, è come se Osea aggiungesse, qualcuno dice che è una interpolazione, perché quando poi questo testo è stato fissato definitivamente, Giuda era caduto anche lui, e allora lo scribano ha scritto, non crediate, ma anche Giuda è finito male così, quindi c'è l'aggiunta, e Giuda soccomberà con loro, per dire, guarda che basta fare le stesse cose per ottenere gli stessi risultati, no? Non è che uno fa una cosa, siccome lui è del nord gli va bene, è del sud non gli va bene, no, guarda che facendo le stesse cose, che tu sia nord, sud, est, ovest, otterrai sempre gli stessi risultati. Con i loro greggi e con i loro armenti andranno in ricerca del Signore, ma non lo troveranno. Perché quando tu hai le mani piene, non puoi ricevere nulla. Un giorno ero a Giugorie e stavo finita la messa, messa internazionale, quella della sera. Esco dalla porta e c'era lì un signore che mi chiama e dice, reverendo, ma come fa a sapere che sono italiano? Aveva sentito che avevo letto il Vangelo, allora si leggeva il Vangelo in tutte le lingue e adesso non si legge più perché c'è la traduzione simultanea, e allora quella volta ho letto io il Vangelo in italiano e allora ho capito che ero italiano, no? E dice, reverendo, mi dica, oh, buongiorno, lo sa perché noi non riceviamo, non riusciamo più ad avere i doni di Dio? Ho detto sì, ma sono tanti motivi, me lo dica lei, perché abbiamo sempre le mani piene, per ricevere i doni di Dio dobbiamo svuotarle, se no con le mani piene non puoi ricevere nulla e tu non vuoi mollarle le cose, non vuoi avere le mani piene e ricevere anche, non puoi, devi svuotarti. E questo è il guaio, no? Che è qui, con i loro greggi e i loro armenti, cioè tutte le cose che possiedono, bene, andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro, sono stati sleali verso il Signore, generando figli bastardi, cioè figli non genuini, cioè che nascono da adulterio o da disordine morale, no? Il bastardo non è una parolaccia, ogni tanto è certo che, io ricordo, due bambini a scuola, in oratorio, stavano litigando, due fratelli, sono Caino e Abele, no? Sempre così. Allora, ma scusa, ma è tuo fratello? Ma sì, ha detto una parolaccia, cosa ti ha detto? Ma ha detto figlio di puttana, ma queste cose dovete gestire le famiglie voi, cioè se è tuo fratello, io non so com'è la cosa, però... anche perché uno magari un ragazzino non si rende conto né che cosa vuol dire, o vuol dire bastardo, ma bastardo vuol dire che non sei della razza pura, ecco. Quindi voi vi credete il popolo puro, in realtà Dio dice siete bastardi, vi siete allontanati da Dio e avete generati figli come voi. Un conquistatore vi divorerà insieme con i loro campi, cioè tu ti sei attaccato alle cose e non a Dio, sappi che perderai le cose e perderai anche i campi, perché se Dio non è diventato la tua ricchezza, tutto il resto cadrà e quindi ti troverai senza niente, stolto, questa notte morirai e quello che hai accumulato di chi sarà? E Gesù conclude, così è di colui, colui che crede di salvarsi a causa dei beni che possiede. Ho posseduto molto, guarda quanto. Fai felice gli eredi, i quali non si ricorderanno neanche di farti celebrare una messa. Prendono i soldi, poi soprattutto altro che felici, perché di solito quando ci sono le eredità si crea una disunione tale che guerre infinite per secoli, in una famiglia non si guardano più, e capite, sapete come si dice eredità in greco, è una parola curiosa, si dice meros, vuol dire eredità, ma la radice greca, perché partiamo da una radice, la radice è myrro, mr. E allora, quando arriva l'eredità? Quando è arrivata la morte, mr, morte. Morte, meros, eredità. Ma quando arriva l'eredità comincia l'agitazione, sapete come si dice? Merimnai. L'agitazione è cosa prenderò, cosa si prenderà, come toccherà, merimnai, sono le angosce, le agitazioni. Ma cosa producono le merimnai? Producono moros, che è la pazzia, diventi matto, ti attacchi alle sue stupidaggini, diventi matto. Quindi vedete, dall'eredità si arriva alla pazzia e dunque poi di nuovo alla morte. Non è casuale, i greci erano molto attenti a usare le stesse radici per far capire qual è il campo semantico a cui far riferimento, ed è molto interessante questo, tante parole sono un po', si pongono in questa direzione, e dunque ci mette sull'avviso, stai attento, guarda che non porteremo via nulla, ma soprattutto l'unica cosa che porteremo via sono le nostre opere buone e l'amore per il Signore, questo sì, lo conserveremo per sempre. Ancora, ed ecco un'altra, è un continuo momento in cui il profeta tira fuori tanti toni ancora. Suonate il corno in Gabà, la tromba in Rama, date l'allarme a Betaven, allerta a Beniamino, cioè tutti i luoghi fondamentali del nord, dove c'erano appunto, dove ormai ci stava bene, siamo ai tempi di Geroboamo II, ricchezza, abbondanza, commerci, spreco di soldi, pranzi, libagioni, e poi i poveri che morivano di fame, come sempre. Allerta, sentite, Efraim, cioè il nord, tutto il nord, la tribù di Efraim era la tribù più grande, sarà devastato nel giorno del castigo. Per le tribù di Israele annunzio una cosa sicura. I capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini e su di essi come acqua verserò la mia ira. Chi è quello che sposta i confini? Uno che compra il campo, e poi allora non c'era mica la mappa, il mappale, no, eccetera. Allora erano confini tradizionali, allora cosa c'è? Spostava un po' ogni anno, un po', e intanto il suo campo diventa più grosso, quello dell'altro diventa piccolo. Quindi l'imbroglio, l'inganno, uno che sposta i confini. Israele è diventato così. Efraim è un oppressore, è un violatore del diritto. Quindi verserò sulla mia ira. Quindi ha violato il diritto di proprietà. Ha cominciato a inseguire la vanità. Oh, diventiamo illustri, adesso abbiamo una casa al mare, una in montagna. Anche lì avevano le seconde case, quindi con lettini d'avorio, con coppe pregiate. E allora tutte queste cose. Ha cominciato a inseguire la vanità. Ma io sarò come una tignola. Per Efraim, cos'è la tignola? La tarma. Non la vedi, ma corrode le travi, e a un certo punto trovi che crolla la casa. E quindi tu non sai, ma in realtà hai introdotto nella tua vita una tignola, e questa tignola distruggerà tutto. Pensate a Gesù, no? Non accumulate tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri rubano. Quindi sta attento, perché se accumuli questo, sei spacciato. come un tarlo per la casa di Giuda. Vedete, tarlo e tignola è un rito della ripetizione per sottolineare il concetto. Efraim ha visto la sua infermità. Giuda, che adesso ha aggiunto anche questo, quindi per dire, non è che Giuda sia migliore, Giuda ha visto la sua piaga, cioè uno l'infermità, l'altro la piaga. Efraim è ricorso alla Siria, cioè ha visto che era debole, è andato, non ha detto mi fido del Signore e chiedo al Signore di aiutarmi. Cosa ha scelto Efraim? Devo farmi un'alleanza coi potenti del momento. Allora il potente del momento era la Siria. La Siria aveva conquistato tutto ciò che c'era da conquistare prima, a quell'epoca. Pensate poi cosa, la stessa cosa farà Alessandro Magno, no? Un impero durato 10 anni, non di più. Ha conquistato tutto l'inconquistabile, fino all'India, eccetera. Tac, morto 30 anni circa. Allora capite che anche qui Efraim è ricorso alla Siria, la Siria ha conquistato tutto, ma notate bene, non ha conquistato, ha conquistato tutto ma ha distrutto tutto. Dove è arrivata ha fatto fuori tutte le culture che c'erano, ha piattificato tutto, l'omologazione, è arrivata lei, tutti dovevano diventare come voleva lei, quindi tutte le culture finiscono. Guardate che la nostra cultura, il nostro mondo sta andando in questa direzione, è la società della omologazione. Tutti devono essere soggetti alla stessa regola, alle stesse cose, stesso vestito, stessa lingua, ormai l'inglese, eccetera, no? E avanti. E quindi Efraim è ricorso alla Siria. Giuda si è rivolto al gran re. Chi è il gran re? È quello che verrà dopo, ma qui è chiaro, ai tempi della Siria Babilonia non c'era ancora, i babilonesi, perché sono gli babilonesi che subentrano, però qui è stata aggiunta, si capisce che è stata aggiunta, perché anche Giuda ha fatto la stessa cosa. A chi si sono rivolti? Ai babilonesi? Bravo, poi più tardi succederà la stessa cosa. Siccome non riuscivano ad andare d'accordo tra di loro, gli ebrei cosa hanno fatto? Hanno chiesto l'aiuto a Roma, capite? È come il topolino che, siccome è insidiato dal suo vicino di casa, chiede al gatto di aiutarlo. Oh, ben volentieri, anzi, mangerò volentieri con te. Capite? E così, infatti, andando a chiedere l'aiuto a Roma, Roma è arrivata con Pompeo e le sue truppe, e ai tempi di Gesù Israele era romano, quindi c'erano tutte le truppe romane. Giuda si è rivolto al gran re, ma egli non potrà curarvi, cioè nessuno, la Siria non potrà curarti, il gran re nemmeno, non guarirà la vostra piaga, perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Cosa fa il leone? Mangia. Farò strage e me ne andrò. Il leone cosa fa? Distrugge e poi se ne va. Porterò via la preda, nessuno me la toglierà, ma me ne ritornerò alla mia dimora, finché non avranno espiato e cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia. Ancora una volta vedete che tutte le profezie finiscono con una parola di speranza, cioè guarda, notate bene che non è un discorso che vuol dire io vi punisco perché siete cattivi, no, il risultato di quello che state vivendo non è se non la conseguenza di aver fatto quello che avete fatto. Quindi hai fabbricato bombe, le messe sotto il letto, come dicevo ieri, e quindi ti sei comportato male e il male è entrato dentro di te, no? Una proprio che è arrivata stanotte, verso le 3 sento il telefonino, pip pip, ti sto pregando, allora... E un messaggino, se sei sveglio a quest'ora di una preghiera per la mia mamma, perché ha una tosse terribile, è malata, questa tosse forte. E io ci ho detto l'Ave Maria per la sua mamma, però questa persona dunque è una devotissima, io direi non devoto ma fanatico, perché un conto è la devozione, un conto è il fanatismo, un conto è la religiosità, la religione, un conto è non la fede ma il fideismo. Il fideismo è Dio fa tutto. Io mi ricordo, questa mi mandava i messaggini dicendo Ah, qui ho sentito dire a Medjugorje che basta, se tu preghi la Madonna fa tutto lei. La Madonna ti ha fatto la testa, quindi prima di tutto usa la testa e usa l'intelligenza. L'intelligenza ti ha dato delle persone competenti, saranno i medici, saranno questo. Quindi lei, negazionista, novax, naturalmente io ho pensato, non si è vaccinata, sua madre anziana non si è vaccinata, e se ha questa tosse insistente che manca, le manca il fiato, credo che siamo lì. Ora, non puoi pretendere che con una venaria risolvi il problema. Cioè, capite che siamo in una situazione dove noi cadiamo nel fideismo, no? Il Signore fa tutto. Racconto sempre la sorella di quelle sante donne che facevano parte del gruppo di preghiera della parrocchia, e a un certo punto arriva un sacerdote novello, il quale preparava tutte le sue cose, e quindi con il foglio tutto ben preparato faceva la predica. Allora una signora, dopo qualche domenica, dice: ma reverendo, non bisogna fare così. E il giovane prete dice: come devo fare? Ma lei tarpa le ali allo Spirito Santo. E allora come devo fare? Lei, quando va a fare la predica, si mette a lambone e prega: Spirito Santo, dimmi, dimmi. E la domenica dopo lui fa così, arriva e prega: Spirito Santo, dimmi, dimmi. Venne una voce dall'alto: Lazzarone! Cioè, ecco, capiti? Allora, il fideismo, no? Dio fa tutto. No, attenzione, Dio ti ha fatto le gambe, ti ha fatto l'intelligenza, ti ha fatto il discernimento, usalo, perché non puoi accusare Dio del Covid se poi tu non usi i mezzi che ci sono, anche il Papa lo dice, cioè il Papa è una persona seria, io penso, non ha mai detto andate a farvi curare da qualunque faccendiere, basta prendere un po' di bicarbonato di vitamina C, capite? Però purtroppo circolano queste cose, e questa, purtroppo, questa povera donna è una di queste, e parecchia gente, tra cui ho sentito anche qualcun altro famoso predicatore di una certa radio, che va a ripetere le stesse cose. Dico: ma quando noi siamo responsabili di queste cose, capite che diventiamo profeti di morte e non di vita. Non è la mia competenza predicare queste cose, io sto con colui che mi dice che cosa devo fare. Il mio medico mi ha detto lo faccia, e l'ho fatto, anche se sono cardiopatico. Finisco qui.